talk the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, su questa canzone garibaldina, ma perché abbiamo voluto stamattina invertire il senso della storia, il senso della cronaca che ci racconta di un'Italia prossima a un'autonomia differenziata e che peraltro è un'autonomia differenziata che dovrà passare ancora per le aule parlamentari, per quanto ieri abbia avuto il primo via libera da parte del Senato, un via libera assolutamente scontato perché è una delle leggi bandiera di questa legislatura. Ma perché abbiamo voluto aprire con la bella Gigugin? Perché, Franco, abbiamo voluto aprire con la bella Gigugin? Intanto, buongiorno, siamo a sé stante, buongiorno da Giorgio De Rossi e da Franco Iappelli, buongiorno, che adesso viene interrogato sull'argomento.
Ma dunque, il discorso è di una semplicità, oserei dire,
disarmante,
nel senso che perché? E perché noi siamo per l'unità d'Italia, almeno noi, nel senso personalmente io lo sono senza se e senza ma. Mm-hmm. Personalmente poi ho una concezione politica estremamente contraria alle autonomie.
Ed è lì anche la contraddizione di questo governo.
Ci arriviamo, Elena. Esatto. Io sono un centralista, sono, come si può dire, culturalmente un erede del bonapartismo.
Mettiamola.
Sì, io sono per i prefetti, sono per le province, sono per la grande ossatura dello Stato centrale francese, che poi ripeté nell'Italia cisalpina quando conquistò l'Italia settentrionale, quando le truppe napoleoniche conquistarono l'Italia settentrionale. E io, tra parentesi, sono stato contrarissimo, da sempre contrario, a voi eravate più giovani ovviamente, all'introduzione delle regioni. Mm-hmm. Perché le regioni, che erano previste purtroppo, scusa questo avverbio, dalla Carta Costituzionale, anche se ci furono delle diatribe e delle polemiche da Benedetto Croce a Francesco Saverio Nitti che dice no, fermi che qui si rompe l'Italia, si fa e c'è tutto quanto. Avevano ragione nel senso che se vai a vedere storicamente piano piano ci siamo arrivati. Sì. Siamo arrivati prima di tutto a un caos amministrativo, a episodi da Repubblica delle Banane, da infiltrazioni mafiose, da tutto, insomma, secondo me questo esperimento delle regioni non è che è stato, cioè non fa parte della storia e della tradizione italiana. Tieni presente che noi insieme alla Prussia, insieme alla Germania, siamo stati le due nazioni europee che sono arrivate tardissimo all'unificazione nazionale. Cosa significa? Significa che meno, cioè, come si può dire, meno tocchi, certo, meno tocchi l'impianto istituzionale, meglio è, cosa che invece non abbiamo fatto. Siamo arrivati piano piano da un caos amministrativo, almeno secondo me, soprattutto sul fronte della sanità, lasciamo perdere, insomma, e questo poi le differenze tra nord e sud andrebbero analizzate e tra parentesi il pericolo è che si è, come si può dire, la forbice si allarghi ancora di, esatto, più a sfavore della,
questo
a sfavore,
succederà
a,
per
a sfavore del sud. Quindi riassumendo, il mio no, per quanto possa valere, cioè nulla, dico il mio no è fermo e deciso, cioè non si può discutere, si può discutere da un punto di vista storico, ma non penso sia questa la sede, casomai ne discuteremo nella rubrica di storia, ma voglio dire, si può discutere, e io ho molte riserve su come è stata attuata l'unità d'Italia, ma oggi è un bene a cui non possiamo assolutamente rinunciare, e insomma sarebbe in prospettiva, vedo lo sfacelo di una nazione.
Ma anche io, Giorgio, che ne pensi?
Assolutamente tu? D'accordo con Franco su questo argomento, anch'io sono per lo Stato centralizzato, anche se poi le autonomie locali avevano dato dei risultati inizialmente, fino a che poi non sono diventate una fucina di prebende elettorali, di favoritismi e di tutto quello che conosciamo, che succede in Italia purtroppo. Del resto le regioni possono legiferare addirittura, quindi c'è la possibilità di fare leggi che accomodino delle cose interne che non vanno d'accordo con quello che è il progetto della nazione, dello Stato.
Ma sì, io intravedo anche in questo dei rischi
e poi,
ancora,
scusami,
più profondi.
Poi ci sono le regioni a statuto speciale.
Beh, sì,
c'è,
certo,
un'altra cosa che
è un'altra cosa,
cioè,
vabbè,
oltre
però
alle regioni ci abbiamo due che fanno i cavoli loro.
Sì, anche tre.
Sì.
Allora, intanto sì, ovviamente sono d'accordo anch'io, ma vi vado a leggere come hanno titolato le pagine e i giornali oggi, perché abbiamo, come dire, un quadro abbastanza variegato. Corriere della Sera: sia l'autonomia è scontro. La Stampa: regioni, via all'autonomia, Libero: più autonomia meno sprechi, tutto da dimostrare. Primo colpo allo statalismo, dice il giornale. E ancora ci sono ovviamente altre visioni della cosa, come il Domani: medici e pazienti, sarà fuga dal sud, il governo uccide la sanità di tutti. Meraviglioso il titolo del Manifesto, con la fotografia della squadra della Lega che sventola la bandiera con il leone di San Marco. State serenissimi, che è meraviglioso come titolo. E ancora autonomia, c'è, cioè, il primo sì per quanto riguarda il Mattino, ma Avvenire si chiede: più autonomi o più soli? Che è, come al solito, un titolo meraviglioso anche da parte del giornale dei Vescovi, che per una volta devo dire, ci insecca. Cosa sarà questa autonomia? I giornali di oggi ovviamente sono ricchi di approfondimenti su quello che vorrà dire essere autonomi, però ecco, a giudizio di molti, e non solo il mio, al di là di quello che vi abbiamo detto fino adesso, che appunto è l'opinione di Franco e di Giorgio e anche la mia, qui si va verso diciamo un accrescimento delle diversità a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro, e quindi un accrescimento delle disuguaglianze rispetto ai diritti di uno Stato centrale. Io credo che la Costituzione non preveda questo, perché quando si prevedono delle autonomie regionali si prevede comunque un qualcosa che sia coadiuvante al centralismo dello Stato. Qui invece si decide, perché la Lega è da sempre che lo ha inserito nel suo manifesto, che ci siano regioni più ricche e regioni più povere, soprattutto su alcune questioni che riguardano il bene comune, tipo appunto la sanità, la scuola. Ma non solo questo, potrei addentrarmi anche nei dettagli e che cosa sono i nodi del LEP, che sono i livelli minimi di standard qualitativo che verranno richiesti, e quanti soldi andranno a chi e a cosa. Sul Corriere della Sera c'è un interessante quadretto che per numeri ti racconta che cosa dice questa legge, e sui LEP dice: la concessione di una o più forme di autonomia è subordinata alla determinazione dei LEP, livelli assistenziali delle prestazioni, cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. E su questo veramente sarà il mercato delle vacche, io immagino, non so se voi siete d'accordo me, perché poi diventerà un modo di trattativa per avere questi livelli minimi, e quindi quanto mi dai, cioè diventa una roba sgretolante.
Che succederà anche, per esempio, un settore nevralgico come quello della scuola, le risorse che saranno assegnate dalle regioni del sud alla scuola faranno sì che il livello qualitativo dell'insegnamento probabilmente non sarà all'altezza. Allora, come sono sicuro che per gli insegnanti verrà introdotta qualche clausola, qualche leggina che favorirà gli insegnanti del nord nelle regioni del nord. Quindi sarà un ulteriore problema. Non parliamo poi di quello che potrà succedere nella sanità, visto che poi la situazione della sanità nel sud, da quello che mi dicono e che posso leggere, è abbastanza disastrosa, tanto che in Calabria sono arrivati i medici da Cuba.
Sì, no, ma certo.
Sono gruppi di medici forniti dall'isola di Cuba. Quindi questo
come durante la pandemia che sono arrivati i medici cubani.
Certo, anche se poi sui giornali lo mettono da una parte, più scritto piccolo così, perché non si poteva dire che arrivavano da un paese del terzo mondo.
L'articolo 11 del DDL che dice è una sorta di clausola di salvaguardia, che a me fa molto sorridere, perché chi ha un minimo di uso di mondo sa come funziona la politica e sa come funzionano queste questioni che riguardano appunto i livelli minimi. Questo articolo 11 dice che il governo può sostituirsi alle regioni e ipi purra, dico io, delle città metropolitane, province e comuni, quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti rispetto a trattati internazionali, normative comunitarie, oppure vi sia pericolo di grave per la sicurezza pubblica. Che cosa sia il pericolo grave per la sicurezza pubblica è una cosa tutta da dimostrare. Cos'è? Un bombardamento, piuttosto un'epidemia.
Sì.
Particolare riguardo sarà prestata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali. Ma se non sono, cioè, se questi livelli essenziali non sono neanche garantiti a livello di Stato centrale, voglio sapere come potrà, per esempio, garantirle una regione che avrà problemi di reperimento di risorse, perché lì poi siamo a una finanziaria che dirà: tu che cosa c'hai, questo ha bisogno di questo, questo e quest'altro, ecco, io ti do 50, poi il resto te lo prendi dalle tasse dei cittadini e vai a rincorrere le persone. Cioè,
Pensa che taglio dei servizi infatti, sociali che ci sarà nelle regioni
infatti,
più povere.
Il nodo dei finanziamenti, era stato previsto un fondo perequativo per le regioni che non chiederanno l'autonomia, per ora l'hanno fatto in 14, inizialmente di quasi 5 miliardi, ma poi è stato prosciugato. Il Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha precisato che la riforma va attuata ad invarianza di bilancio statale. Come si fa? Ecco, anche questa cosa, scusami Franco, io ieri sentivo alcuni dibattiti televisivi che ne discutevano. Questa è una legge che non incide sulla finanziaria, perché deve essere portata a termine ad invarianza di bilancio statale. Com'è possibile?
Non lo so, scusa, mica.
No, non cioè, lo so, non... ma non ti sembra una contraddizione in termini? Come fai a non avere invarianza dei finanziamenti nel momento in cui c'hai una Sicilia che ha 0 e la Lombardia che ha 27? Cioè non mi rendo conto di come possa essere così stupido una cosa questa è stupidità.
Come c'era quella famosa quel famoso spot pubblicitario dove Proietti faceva il mago, no? Questo lo ignoro. Mi dispiace, certo.
Questo lo ignoro. Comunque
fra l'altro ci sono 23 possibili settori nei quali le regioni potranno intervenire. Lombardia e Veneto già hanno chiesto di intervenire in tutte e 23 le regioni.
Certo.
Il che significa un'autonomia che è l'avere cambiato vestito a quello che era la devolution o la come caspita la chiamavano i leghisti all'epoca, De Bossi e Di Miglio. È esattamente la stessa cosa, perché se una regione può muoversi in ambito non statale in 23 settori dell'economia e dell'organizzazione sociale, già siamo alla completa il completo distacco della regione dallo Stato.
Ma sicuramente, ma anche allora io volevo anche solleticarvi su quella che è la contraddizione politica di questa legge, cioè in un governo di destra, perché non possiamo più parlare di centrodestra, un governo di destra nazionalista, fortemente identitario su questo tema, che si arriva a fare una legge sull'autonomia regionale sgretolante del tessuto connettivo del paese, con sì. Forza Italia che guarda perché non ha i numeri neanche
niente,
per
cioè.
Dire bau, e mentre in aula si è scatenato ieri un circo Barnum, perché praticamente tra quelli che gridavano Fratelli d'Italia,
sì.
Quegli altri che dicevano scemi, insomma era una roba da
questo
da,
ti dà anche l'idea del livello di questa gente comunque,
esatto.
Voglio dire,
leggo solo un trafiletto per poi solleticare il vostro la vostra opinione. Dice il Corriere della sera: maggioranza blindata in aula, un po' meno a luci spente. Paradosso incredibile, nel 2001 la sinistra pre-PD spingeva per l'autonomia e N era furiosamente contro. Neanche oggi Fratelli d'Italia ci crede, e poi i soldi che per quella roba non ci saranno mai, è una bandierina che servirà solo a dare voti al sud, alle opposizioni. E attenti, questa legge è ordinaria e in poco tempo è bella e fatta. Sul premierato invece siamo in alto mare, perché le due leggi dovevano andare in
certo,
parallelo. Ma quanto è alto questo mare? Pure in zona centrodestra sulla riforma dello Stato ci sono tanti dubbi. Non si può eleggere direttamente il Premier grazie a un premio di maggioranza. Ci sta pure ridurre i poteri politici del capo dello Stato, ma ci vuole il 50%, e se non si raggiunge serve il ballottaggio. Eppure il simul stabunt, stimul cadent, cioè dritti al voto se il governo va in crisi, trova dubbi. Ciò non toglie che si vada avanti comunque, la partita è ancora lunga. E allora Franco, le due riforme che vanno in parallelo, perché in uno stato disgregato e in uno stato su un modello posso dire americano, dove ci sono questi stati, queste regioni che hanno un potere di autonomia pressoché quasi totale,
c'è solo un piccolo particolare,
ci vuole un premier forte?
Qui ci potremmo fare notte per discutere di queste cose, perché
certo.
Il parallelo con gli Stati Uniti, prima di tutto gli Stati Uniti è una federazione di stati che ognuno è grande quanto l'Italia, quindi
ma
stiamo Cioè, stiamo parlando proprio di ordini di grandezza, e che in questo caso hanno la loro importanza, di ordini di grandezza fuori da ogni regola. Ritorniamo al discorso del premierato e della...
Sì.
Io, si dice autonomia, io direi spappolamento,
esatto,
nazionale,
certo,
insomma,
certo.
Insomma, esatto. Chiamiamo le cose con
come,
il loro
come
nome,
il, loro nome, certo.
Oh, il discorso della Meloni, che è di un, mi duole dirlo, oh, ma è di un cinismo veramente, cioè, qual è il suo discorso? Una donna sola al comando. Quello che mi interessa è la riforma del premierato, perché il premier lo faccio io, ovviamente,
certo.
Oh, quindi sarò la prima donna,
come presidente,
ma presidente, diciamo un po' di più, ecco, un po' di più. Non è solo un problema di presidenza del consiglio, è un problema di investitura. Stiamo alla corona, sì, di Napoleone, sì, sì. Dio me l'ha data,
il conducator,
Dio me l'ha data, guai chi me la tocca, insomma, l'imperatore lo faccio io, non
sai che non si faccia poi proclamare la cosa dal Papa.
L'ha levata al Papa. Napoleone levò la corona al Papa.
No, io dico,
e se la mise
la
da solo.
Io dico la Meloni.
Ma la Meloni
non si farà investire.
No, la Meloni lo fa da sola, non te preoccupare. La Meloni di carattere non scherza. Oh, e poi, quindi lei baratta, ma baratta è un discorso estremamente pericoloso, perché secondo me non è che questa autonomia va a pareggiare il discorso, cioè il centralismo ritorna dalla finestra con l'escamotage del premierato. Secondo me lo spappolamento rimane, perché siamo in Italia, poi, detto tra noi,
esatto.
Tra parentesi, sto premierato bisogna vedere come funziona e con quali regole e con quali cose, quindi sì. Non mi sembra una grande strategia, però è una cosa che nessuno ha sottolineato: dammi questo diritto di primogenitura.
Ma si figuri, lo faccio volentieri,
potete un piatto delle lenticchie.
Beh.
Dico, nessuno ha pensato una cosa, che qui abbiamo dei problemi di, oserei dire, di poli di attrazione geoeconomici. Dice, cosa significa? Significa che il sogno di alcune regioni del nord è quello di aderire economicamente alle realtà dell'Europa centrale,
alla Germania.
Cioè ma c'è un vecchio discorso, voi mi insegnate quello dell'Alpe Adria,
esatto,
no? Che è roba che nasce addirittura durante la guerra, voglio dire, hanno sempre avuto, diciamo, le mire, diciamo, del mondo germanico sono sempre state proiettate verso il nord Italia,
senza Lombardia, Veneto e Croazia, sì, e Baviera,
sì, sì. È quella la loro, e loro è quello che vogliono, cioè questo spappolamento in realtà creerà poi un polo d'attrazione, perché ovviamente la possibilità di aggregazione a livello nazionale sarà molto tenue, molto messa in discussione, e quindi come si dice, le regioni più forti verranno attirate dal polo economico più forte, che è quello dell'Europa centrale, della Germania, delle realtà, ecco, Austria, Croazia e tutto quanto. Questa è, sì. C'è anche questo pericolo, quindi c'è poco da giocare, insomma, ecco.
Tutto questo poi, ovviamente, figuriamoci se si tornerà a parlare della contrattazione collettiva del lavoro. Proprio l'Italia sarà un qualcosa.
Il sogno della Lega sono le gabbie salariali.
Esatto. E tutto questo fatto da un partito al 9%. Al 9% è un 60% che vota poi, quindi siamo proprio.
Sì,
a...
ma guarda,
cambiamo
io
lo Stato per un partito che c'ha.
Questa è una suggestione interessante, quella che dà Giorgio, perché ormai siamo a un livello di voto, cioè un livello di espressione democratica delle persone che votano, che rasenta come dire il 40%, perché stiamo al 60 quasi per cento di astensionismo, per cui per chi la state facendo per quella riforma, per voi stessi e quelli, per quei 40% che vi votano. Allora qui ci sono due visioni parallele su cui c'è una suggestione che ovviamente è un po' tirata per i capelli, ma che vi faccio. Allora, noi siamo davanti a un paese come l'America, dove ieri Trump ha effettivamente rivinto un'altra volta, sostanzialmente dando l'idea di non avere nessun rivale, certo, davanti. I democratici hanno il terrore che Trump possa essere l'effettivo competitor alle prossime elezioni di novembre, addirittura c'è chi parla di una suggestione, la suggestione di Michelle Obama, che potrebbe raccogliere molti voti, non si sa con quale
pezzo per pezzo tenti la però grande così, carta, sì, il jolly, tenti,
la bruci, il jolly, la bruci definitivamente, però può darsi che possa anche essere la carta finale. Però dicevamo prima della messa in onda della nostra sigla che l'America è sull'orlo sostanzialmente di una guerra civile, è una guerra civile ovviamente determinata dalle disuguaglianze sociali, da un tessuto economico che ormai non tiene più, da scelte politiche complessive di paese che non ci sono. Insomma, il modello americano, così come anche il modello tedesco dei Länder eccetera eccetera, comincia a fare un po' acqua nelle sue, sì, e noi invece ci andiamo appresso. Allora Franco, non è che poi rischiamo da paesucolo né debole anche economicamente come siamo di come dire, di trovarci davanti a un momento in cui queste disuguaglianze sociali saranno talmente forti da diventare difficile, complesso tenere insieme il tessuto connettivo del paese, anche con un premier forte, perché la Meloni comunque, che piaccia o meno a chi l'ha votata, ormai è bruciata, eh? Non è che può fare lei il presidente della Repubblica e stare lì a vita, ci crede solo lei di questo, perché io che conosco un po' la politica, e tu pure lo sai perfettamente, che in questo momento è la fiammata dopo le europee, si fanno i conti.
Indubbiamente. No. Sai, tu hai messo sul tavolo le carte mescolando quelle nazionali con quelle internazionali, esatto, che mi sembra molto giusto, perché è tutto in relazione. E allora noi, oggi c'è uno splendido articolo, che io non sono un grande estimatore di Lucia Annunziata,
è proprio per quello lì ti volevo anche portare,
però ti volevo dire, c'è un bel articolo sulla Stampa di Lucia Annunziata. L'operazione navale europea con l'Italia in prima fila rischia di allargare la guerra in gioco, c'è la tenuta dell'America come superpotenza nel confronto con la Cina.
Esatto,
cioè il
esatto.
Nodo è tutto qui. Il nodo è tutto qui. Abbiamo una nazione che è in evidente decadenza, però stiamo attenti, perché io ho la netta impressione che è una nazione che sa di essere in decadenza.
Sì.
Sa di essere in decadenza e pensa di gestire, di diluire, diciamo, questo tonfo finale che prima o poi ci sarà, ma chissà come, chissà quando, perché come osservava giustamente Federico Rampini, stiamoci attenti, perché cioè quante volte abbiamo detto l'America ha perso la guerra del Vietnam, sembrava finita, dice il modello americano è finito e tutto quanto. L'hanno cacciati dall'Afghanistan. Scusate. E tutto sommato, bene o male, stanno ancora lì. Dove vanno le primavere arabe, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. La politica americana, forse volutamente, cioè la creazione di focolai un po' in tutto il mondo per giustificare ancora la presenza del vecchio gendarme.
Esatto.
Questa mi sembra una strategia abbastanza evidente. Dove sono arrivati? Pensate alla Libia, pensate alla Somalia.
Vogliamo parlare del Sud America, dove la presenza è poi...
Quella è storica.
Indiretta, capito?
Quella è storica.
Il famoso giardino di casa.
Beh, vabbè, mo ci abbiamo... scusate se mi... diciamo il termine è un po' pesante, cioè il matto argentino con le seghe elettriche, con le cose, insomma, cioè voglio dire che addirittura per, tanto per dimostrare quanto è servile nei confronti degli Stati Uniti, vuole sostituire il peso con il dollaro,
Quindi,
insomma,
certo.
Cosa che tra parentesi in alcuni stati del Sud America già avviene, anzi dell'America Centrale. A Panama si spendono i dollari, non si spendono la moneta locale.
Qualunque paese abbia vissuto una crisi economica profonda ha utilizzato il dollaro sempre come moneta dove l'inflazione della moneta locale arrivava a vertici intollerabili, veniva usato il dollaro. Io sono stato in Brasile nell'89 e c'era un canale televisivo che ti dava la valutazione del all'epoca c'era il real e la quotazione del dollaro.
Allora,
cambiava però, ogni ora.
Però aspetta Giorgio, ritorniamo velocemente in Italia. Perché la domanda di Elena mi sembra riguardava sì la situazione internazionale, ma soprattutto il rapporto che
certo.
questa, cioè
le conseguenze della cosa, esatto.
Le conseguenze
in un contesto internazionale,
allora,
noi
abbiamo fatto una scelta per indac cadaver, come dicevano i gesuiti, a favore dell'atlantismo della NATO e the United States of America. È una scelta senza se e senza ma, ed è una scelta che nasce in un certo senso da un accordo sotterraneo con l'establishment italiano e quello statunitense. Cioè qual è? Il sogno degli americani è, prima di affrontare la Cina, che è il vero nodo di tutta la faccenda, la Russia è semplicemente una diversione tattica completamente sbagliata fatta dai democratici. Prima di affrontare il braccio di ferro con la Cina, l'America gradirebbe molto disarticolare l'Unione Europea. Sì. L'Unione Europea, che scherzando e ridendo è un nano politico, veramente un nanerottolo che fa ridere, però è la prima economia mondiale, viene sì. prima degli Stati Uniti, cioè non è che stiamo scherzando, messi tutti insieme i paesi europei sono una potenza, un mercato enorme che sta boccheggiando, perché la crisi della Germania è notevole, non è che stiamo parlando di pizze e fichi. Allora qual è il discorso? Il discorso dell'Italia sarebbe di fare questo cavallo di Troia, che l'abbiamo visto col MES, comincia da una parte, cioè la politica della Meloni è una politica abbastanza pericolosa, perché oscilla tra l'amicizia con la von der Leyen eccetera, e dall'altra con l'accordo più o meno segreto ma abbastanza trasparente con gli Stati Uniti crea problemi all'Europa.
Certo.
Solamente che adesso i problemi, cara Elena, diventano mastodontici. Mi spiego, la crisi della Germania danneggia anche noi, e danneggia in una maniera, noi abbiamo
il nostro mercato, le nostre esportazioni, la valuta è là.
Ma tra parentesi, dico, noi abbiamo un indotto che vive praticamente con le commesse della Germania, non c'è niente da fare. L'avvenire non si presenta affatto, come si può dire,
roseo
e tutto quanto. In questo contesto, ecco, arrivano le armi di distrazione di massa. Le riforme, le cose, i pannicelli caldi.
Cioè tu quindi sostieni che queste armi di distrazione di massa in realtà non arriveranno mai a compimento, perché ci sarà qualcosa che travolgerà tutto molto prima, no?
No, assolutamente. Io non vedo, cioè io devo attenermi, Elena, cioè, Dico, noi delle volte abbiamo la brutta abitudine, facendo questo mestiere, di trasformarsi in chiaroveggenti, oh, cosa che, esatto. Cosa che purtroppo non
siamo, non staremo qui a parlare.
Non siamo, se no stavo, a quest'ora avevo sbancato il superenalotto. Dico, purtroppo bisogna attenersi alla realtà attuale. La realtà attuale, io non vedo soluzioni all'orizzonte, cioè... la storia ci insegna che poi esce fuori dal cappello a cilindro qualche cosa, esce fuori il cigno nero, esce fuori tutto, c'è come si l'eterogenesi dei fini,
esatto, sì.
L'eterogenesi dei fini che poi crea le situazioni, ma siccome io non sono un chiaroveggente in questo momento, l'eterogene per me, io devo stare ai fatti. Io vedo in Italia una costante decadenza, un costante peggioramento della situazione economica, e ti sembrerà paradossale la Meloni in sella che arriva alla fine dei 5 anni.
No, questo purtroppo
tu dici che ci arriva
anche io. Sì.
E non pensi che possa essere invece fatta fuori proprio da una delle due parti, o America o Europa, stanca di questo sua, di questa altalena da una parte e dall'altra?
No, perché è troppo abile. E poi
serve... Lei?
Sì, e poi il doppio gioco serve a tutti.
Sì, però allora io non vedo, a differenza di Giorgio, non vedo possibilità che questa possa essere
scalzata,
perché purtroppo non c'è alternativa.
No, questo è
il problema.
E l'alternativa c'è sempre. Draghi,
però,
l'uomo per tutte le stagioni.
No,
qui stiamo parlando di un altro scenario.
È un'altra
Giorgio.
Partita. Io direi che invece c'è una cosa che però può essere sicuramente si avvicina all'idea di Giorgio, cioè. La Meloni ci arriva alla fine dei 5 anni, bisogna vedere come.
Sì, esatto, esatto.
Capito? Cioè,
se diventa eterodiretta anche lei, capito?
Lo è già.
Non lei
è eterodiretta, Giorgio, il problema è che dopo le europee, se lei effettivamente avrà, come si immagina, un'affermazione importante, scompariranno gli altri due partiti.
Certo.
O comunque la Lega sarà fortemente ridimensionata. Forza Italia credo che scomparirà quasi totalmente. Quindi lei diventa l'unica donna al comando, ma secondo te ce la fanno stare? Cioè, io che conosco come Franco quanto può essere tignosa qualche parte politica che si sente venire meno quello strapuntino di
la
potere
gestione
che
del
che
suo
possiede.
Spazio
non,
certo.
Non le fanno muovere palla se effettivamente cioè il problema è che lei, che vuole commissariare gli altri, poi alla fine drammaticamente potrebbe trovarsi commissariata lei.
Sì, ma secondo me lei è una furba.
Sì, ma
e
furba
gli lascerà un po'
abile.
D'ossigeno dal tubo fino
sì,
a che riescono,
esatto.
E basta.
Però sarà solamente ricordati che lei fino a questo momento non ha fatto niente, sono quasi un anno un anno e mezzo che è al potere. E un anno, neanche un anno e mezzo, molto meno, perché a novembre, che settembre, quindi meno di un anno e mezzo. E lei dal punto di vista delle finanziarie ha fatto praticamente zero. La prima gliel'abbiamo abbonata perché era appena arrivata,
sì.
Le elezioni erano state a ottobre. La seconda è stata dettata da Draghi. La terza o fa qualcosa, o obiettivamente cominciamo a pensare che l'eterodirezione sia qualcosa di molto più importante. È vero che lì c'è Giorgetti che è garante di poteri terzi rispetto a quello della Meloni, però è anche vero che più di tanto c'è qualcosa dovrai pure dimostrare, non puoi sempre buttare sabbia negli occhi degli elettori, perché quella dell'autonomia differenziata, così come quella del premierato, così come quella dei 30 all'ora, così come quella delle tante armi di distrazione di massa, sono talmente evidenti che sono tali che a un certo punto qualcuno si sveglierà e dirà: scusate, qui c'è problema di lavoro, fame, non si trova questo, ci sono le tasse da pagare, eccetera. Chi le risolve? Quindi direi poi alla fine, Franco, che pragmaticamente qualcuno sveglierà la bella addormentata nel bosco da questo suo sogno di egemonia e gli dirà: qualcosa dovrei pur
probabile,
fare.
Probabile, no? Questo, guarda, non sono un chiaroveggente, però l'esperienza di osservatore politico mi ha insegnato una cosa, c'è quel famoso detto latino, no? sì. Deus dementat quos habult perdere, scusate la citazione.
Sì, traducilo anche.
Dio quindi fa impazzire coloro che vuole confondere, vuole perdere, vuole
certo
distruggere.
Sì.
Oh, e nella storia dei leader di tutti i paesi italiani, eccetera, c'è sempre un punto critico in cui perdono, oserei dire, a Roma si dice perdono la brocca,
esatto,
cioè diventano talmente autoreferenti,
sì,
oh, che praticamente sbagliano tutti alle mosse. Uno dei casi, vabbè, se vogliamo parlare di Mussolini, eccetera, lui fino al 38 le ha azzeccate tutte, poi dal 38 in poi non ha azzeccata nemmeno,
sì,
mezza,
sì.
Oh, poi anche in senso di leader democratici, per carità, guardate Craxi, guardate cosa, cioè sembrava della gente,
Renzi,
dei monoliti,
destinato...
dei monoliti inamovibili, improvvisamente. Come si dice, posso fare un'altra citazione,
ma
classica?
Ma si immagini, la faccio pure, basta che la traduca.
Sì, bene, no, ma questa la dovrebbe tradurre lei, che conosce il greco meglio di me.
Sì, certo.
Oh, c'era la iubris, cara.
Ah, sì, iubris. Certo.
Dica, la spieghi.
Mi verrebbe in mente qualche nome e cognome per definirla.
Diciamo un po' di... tracottanza,
no,
ecco.
No, anche di più, è supponenza, arroganza, supponenza,
mettersi a livello degli dèi,
e la fine di tanti politici è stata questa, nel momento in cui dall'iniziale, non dico umiltà, ma consapevolezza, capacità manovriera e tutto quanto, si passa... tanto a me va tutto bene, tanto
sì,
io,
sì,
so,
sì,
io so quello che le azzecca tutte.
Sì,
no?
La maggior parte delle persone che arrivano appunto dal popolo fino a Palazzo Chigi, a un certo punto sono colti da questa iubris, cioè sono colti da una sorta di manifesta onnipotenza. Renzi, per esempio, mi viene in mente il primo, quando poi parlava di iubris, dicevo, facevamo nomi e cognomi, il primo che mi viene in mente è lui, ma non solo lui. Giuseppe Conte forse è stato l'unico che proprio in virtù della pandemia non è stato colto dalla iubris.
Pensa Salvini, che fine ha fatto dopo che era il trionfatore delle elezioni.
Quello non è stata la iubris, è stato il mojito. quelle lo sono state delle... tutti appena toccano il potere si sentono galvanizzati da questa cosa, e soprattutto se sono persone che sono un po' più giovani, insomma gli piace tanto e non riescono a cogliere quelli che sono i pericoli. La Meloni sicuramente fa parte di questa schiera. Però adesso vi riporto a una questione che riguarda, per esempio, quello che questa autonomia differenziata darebbe, a cui questa autonomia differenziata darebbe vita, cioè praticamente a una disparità di trattamento, soprattutto su un fronte che in questo momento sembra un nervo scoperto, che è quello della sanità pubblica, che tutti quanti siamo, come dire, purtroppo per noi abbiamo a che fare con quella che è la sanità pubblica, capiamo che è disgregata, capiamo che si sta puntando verso un sistema sempre più privatistico. E oggi sulla stampa c'è una cosa che a me mi ha fatto sorridere, perché l'ho pensata un miliardo di volte, ma nessuno mi dava la possibilità di trovare, come dire, un appiglio per poterla dimostrare. E invece la stampa oggi la vuole dimostrare, cioè parla di farmaci e dice in buona sostanza che guardate che la scadenza che c'è scritta sui farmaci in realtà non è poi sempre sempre quella giusta, perché c'è il trucco della scadenza. Uno studio USA rivela che il 90% dei prodotti funziona bene anche dopo un anno dopo il limite prescritto, sì, sulla fustella. L'aspirina arriva addirittura a 10, così si ridurrebbero gli sprechi, ma probabilmente le farmaceutiche è l'esatto contrario che non vogliono. E allora sulla spesa sanitaria le regioni si sono, come dire, molte regioni cadono perché ci sono proprio delle vere e proprie truffe che vengono messe in ponte,
certo,
da parte di alcune farmaceutiche che per vendere i loro prodotti aumentano i prezzi in maniera assolutamente esagerata, poi gli ospedali, le regioni eccetera eccetera sono costrette a prenderli perché poi i medici dicono che quelli sono farmaci che servono oggettivamente. Allora, con un'autonomia differenziata, piccola domanda che vi faccio, non vi chiedo di avere la palla di vetro, ma solo di fare un'analisi. Secondo voi, dove andremo a finire? Ci sarà delle persone che saranno costrette per curarsi come si faceva una volta dal sud andare verso il nord?
Sicuramente. Sarà anche il discorso sull'occupazione.
Ah, ecco, certo,
in
ovviamente.
Cui poi il salario sarà fatto dall'offerta di lavoro.
Ah, certamente,
che non potendo lavorare al sud andrò su dove le gabbie salariali mi diranno che io devo guadagnare
Il modello Fiat di cui parlavamo Fiat. Ieri, vero Franco? Il modello dello sfruttamento industriale.
Insistono, cioè sono recidivi, sono coriacei, stanno minacciando, mi sembra l'amministratore delegato, un nome spagnolo, una cosa del genere, così via. Ieri, visitando uno stabilimento della Fiat, ha detto: qui c'è dato i sussidi, non vogliamo concorrenza, ci dovete dare i sussidi, non vogliamo altre come si può dire, altre fabbriche di automobili, esatto, in Italia che ci fanno concorrenza, se no qua
praticamente licenziamo tutti e poi sono problemi posti,
licenziamo tutti dal vecchio, cioè veramente non è una novità, nel senso che sto, cioè noi abbiamo mantenuto, cioè, se noi i dipendenti della Fiat, sia quando erano in cassa integrazione sia quando lavoravano, gli mandavamo lo stipendio a casa, noi risparmiavamo, cioè nel senso che li abbiamo pagati noi, pagati noi per tanti decenni, non è così via. E non solo, ma adesso il giovane Elkan, sta dicendo, stanno programmando ulteriori trasferimenti in Marocco. Stanno contattando tutti i fornitori, certo, per dire: venite in Marocco, che il lavoro costa poco, vi assicuriamo l'indotto,
certo,
e arrivederci e grazie, saluti al pubo, come si
e
dice.
Quindi questa è la è questo dove andiamo. E io credo che abbiamo, come dire, partendo dall'autonomia abbiamo fatto, siamo andati veramente lontani, abbiamo fatto un percorso lungo un ventaglio molto ampio di paesi. Abbiamo parlato dell'America, abbiamo parlato del Mar Rosso con Lucia Annunziata. Potremmo andare anche oltre, ma ci fermiamo qua perché adesso, quando manca poco, diciamo, alla fine della nostra trasmissione, ci sono due notizie un po' più, diciamo, leggere che vogliamo raccontarvi. La prima riguarda un signore di cui abbiamo parlato anche ieri, che è il sindaco di Terni. E il sindaco di Terni, che ieri ha proseguito a parlare, diciamo, della sua intemperanza, difendendo il suo modo di arringare il consiglio comunale sulla base del politicamente scorretto. Ecco, Flavia Perina oggi sulla Stampa dice: gli ultras del politicamente scorretto ci hanno portato al cafone Bandetti. Il sindaco di Terni confonde la libertà di espressione con il sessismo e il disprezzo per gli altri. Dopo le barzellette di Berlusconi e le provocazioni di Sgarbi, la destra ora scelga da che parte stare. Franco, da che parte deve stare la destra? A te è simpatico Bandetti, l'hai detto ieri e non negarlo.
Assolutamente, lo ribadisco, lo confermo. Poi, per motivi miei personali che non riguardano assolutamente la stima professionale, userei quasi dire l'amicizia, però io con Flavia sono in disaccordo cronico da un punto di vista politico oramai da tanto tempo, diciamo politico e sindacale per la precisione. Quindi non essere d'accordo con Flavia per me è quasi istintivo. Il fatto che io poi difenda Bandeschi, ma per carità del cielo, prima di tutto devo dire una cosa. Io ho ho letto alcune dichiarazioni del personaggio incriminato, che è un personaggio che sono d'accordo con voi, insomma, è un personaggio
che
uno
spaccone dei paesi, no?
Ma dei paesi non direi, perché è uno che ha fatto diversi milioni con diverse iniziative, poi vabbè, è chiacchierato, non è chiacchierato, sarà vero, sarà falso, l'università Cusano, le cose, per carità del cielo, resta il fatto che la maggioranza dei cittadini di Terni l'hanno votato, questo poi...
E questa è la tragedia.
Diciamo che la maggioranza dei votanti della città di Terni, non dei cittadini di Terni.
Non ci arrampichiamo sugli specchi, per favore, cioè lui è stato... Lui è il sindaco di Terni. Il problema, cioè lui stesso però ha dichiarato: primo, io non sono affatto un antifemminista, ritengo le donne superiori all'uomo in tantissime cose, eccetera, e così via, eccetera. Secondo, non sono affatto omofobo, tant'è vero che ho affidato, mi sembra, fatto adottare un bambino da due donne.
Sì.
Quindi, cioè, di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché si esprime in una maniera che voi definite maschilista, cose, eccetera.
No, un cafone. Non
lui
è
ha scatenato anche le risse dentro il Consiglio Comunale.
Ma scusate.
Cioè, è andato a far botte con uno che l'aveva contraddetto.
Scusate, ma chiamiamo il culo, come si chiama, culo. Io non mi fate fare il Vittorio Feltri della situazione.
No,
abbiate pazienza, perché se no trascendo, ragazzi, guardate che trascendo, poi dico che non si dice gay, ma si dice in un'altra maniera, allora, poi parliamo dei colori della pelle, scusate.
Franco, però, quando si sta parlando di politicamente scorretto, allora, qui siamo sempre
sul crinale.
E qui però questo signore è andato un po' oltre, cioè non è che puoi veramente, ci sono dei limiti al buon senso. Allora, questo li ha ampiamente superati, facendo capire che non è che perché sta in un certo, la famosa parlavamo prima, no?
No, vabbè,
crede Napoleone, perché ha detto esiliatemi all'Elba, cioè è uno che ha talmente
ma quello siamo perfettamente d'accordo, il personaggio rasenta
il
ridicolo, questo anzi secondo me qualche volta lo supera pure, ma il discorso è questo. Però che cosa difendo io? Io difendo la possibilità del politicamente scorretto, perché il politicamente corretto per me è una dittatura infame e mi ha rotto le scatole. Va bene, allora se c'è il becero, il trinariciuto, no, trinariciuto è roba vostra, dico cosa, eccetera, che trascende, è pazienza, per me è un peccato veniale, tutto
comunque,
qua.
Intanto una cosa è trascendere, che già secondo me non è
fatto lui.
Poi uno che si mette a fa botte dentro al Consiglio Comunale con uno perché l'ha interrotto mentre parlava, a me mi sembra un matto.
Sì,
Quindi,
ma vanno a dire quelli che l'hanno votato.
E glielo dirò, se vado a Terni una volta, io dico tu perché hai votato, così dice
questo ce l'ha con la destra e con la sinistra.
Ma questo ce l'ha con non
è che uno di destra che critica la sinistra.
Ma non interessa che sia uno di destra o sinistra, che è un cafone messo a fare il sindaco.
Ma è un cane sciolto
e i cani vanno tenuti alla catena con la Musarola, nel suo caso. Perché torno a dire, una rissa in Consiglio Comunale, secondo me è un animale.
Sì, questo è vero.
Usando un linguaggio che usa, va bene nella curva dello stadio.
Esatto.
Punto.
E anche lì, secondo me,
su tante cose possiamo essere d'accordo, perché effettivamente stiamo valutando un comportamento individuale. Io dal punto di vista teorico, te l'ho già annunciato, te l'ho già premesso, non difendo l'uomo, che mi sembra abbastanza poco difendibile. Io difendo il principio di parlare in un'altra maniera e di come si può dire?
Cioè, lì c'è proprio un discorso di terminologia, di frasario, no? Cioè, tu puoi essere come tu sai perfettamente, Franco, tu in una determinata sede puoi essere urticante fino a provocare dall'altra parte l'ira funesta dell'opposizione, no? Senza usare nessun bisogna saper parlare in italiano. Quell'altro, stiamo parlando di un cafone che dovrebbe essere commissariato, tant'è che i Fratelli d'Italia, piuttosto che anche il Movimento 5 Stelle, credo, dentro il Consiglio Comunale di Terni sono alzati e hanno detto quello deve essere messo da un lato, perché ha trasceso totalmente. La domanda che mi faccio è, caro Giorgio, questo sì, non è la prima volta che dava segni di intemperanza, sì, ma è solo quando ha parlato di femmine che improvvisamente si è alzato il, come dire, quando ha parlato del deretano delle signore, che si è improvvisamente alzato il muro. Prima, quando aveva dato dell'imbecille, del coglione dagli altri consiglieri comunali, nessuno aveva detto secondo me andava fermato prima.
Quando c'è stata la rissa, la notizia ha avuto il risalto che meritava. Quando ha sputato addosso ai tifosi della sua squadra, la notizia ha dato risalto, perché il fatto stesso che io l'abbia saputo è perché l'ho letto sul giornale, non è che io sto a Terni, quindi.
No, certo, io intanto leggo questo passaggio di Flavia Perina perché mi sembra interessante. Le destre non hanno capito come regolarsi con l'evoluzione del fenomeno del politicamente scorretto, ci hanno sbattuto contro poche settimane dopo l'insediamento al governo, quando Vittorio Sgarbi e Morgan pensarono di trasformare l'inaugurazione di un importante museo in una pubblica chiacchierata su prostata, funzionalità del pene e conquiste femminili, suscitando l'irritazione e la condanna pure del ministro Gennaro San Giuliano per il turpiloquio inammissibile. E tuttavia si finì per dire: vabbè, è Sgarbi, un professionista dell'eccesso, lo sapevamo. Insomma, avanti con questo lo sapevamo, poi alla fine si scusa un po' tutto. Ecco perché forse è il momento di mettere un freno, non perché, come diceva Franco, il politicamente corretto ha rotto le scatole, è il politicamente scorretto che ha debordato, probabilmente. Probabilmente. A proposito di politicamente scorretto, chiudiamo la nostra trasmissione a 5 minuti dalla fine del nostro tempo con una notizia che secondo me è degna veramente di suscitare la vostra ilarità e anche forse la mia. Allora, voi, non so, gli ascoltatori che ci ascoltano un po' da tutta Italia e quindi non sanno che a Roma parlare di andare a 30 all'ora è una cosa che, come dire, ti viene in mente di dire subito: ma magari. Cioè, la circonvallazione Clodia piuttosto che il Lungotevere, in alcune ore del giorno a 30 all'ora te la sogni davvero di andarci. Eppure c'è chi vorrebbe fare in modo di estendere l'idea del sindaco Lepore di Bologna di mandare Bologna a 30 all'ora. Forse lì ce la fanno, non so come sia possibile, ma 30 all'ora al centro cittadino credo che sia un'iperbole, per farne, voglio dire, una legge assolutamente nazionale, come tra l'altro Salvini stesso aveva auspicato prima di decidere di prendere Lepore come nemico principale. E oggi se ne parla anche sul Tempo, dicendo che sostanzialmente anche Gualtieri avrebbe questa suggestione.
Certo. Io manca solo questo.
Diciamo che il 30 all'ora è un'altra arma di distrazione di massa, un altro modo per costringere i cittadini al bar a parlare di queste sciocchezze, dimenticandosi di quali sono i veri problemi del paese. Franco, tu a 30 all'ora a Roma ci andresti volentieri, vero?
Andrei, è un sogno.
È un sogno lontano. È un sogno lontano.
C'è una difficoltà che taglia subito la testa al toro. Nel senso, Bologna è una città piana, vanno tutti in bicicletta.
Esatto.
Quindi, non è completamente privo di senso che potrebbe essere 40, ma insomma va bene. Ma Roma, con tutte le discese e le salite. Ma in discesa che facciamo? Andiamo col freno a mano tirato? Questa è la domanda, perché 30 all'ora in discesa. Penso che devi scendere
col monopattino, non c'è sì.
Una bischerata a livello di Raggi, insomma, di Virginia Raggi.
Però quello che voglio dire è anche questa, Franco, è un'arma di distrazione di massa. Sono tre giorni che parliamo dei 30 all'ora a Bologna, non ti sembra un attimo eccessivo?
No, è totalmente folle, scusa, no, non, cioè, è folle chi ha messo questa assurdità, per me è inconcepibile, eccetera, ed è folle che se ne discuta e che tra parentesi diventi un argomento.
Sì, un manifesto nazionale.
Manifesto, no, ah, no, noi siamo contrari, sì, siamo sì, noi sì, che vi difendiamo.
Eppure noi siamo favorevoli, difendiamo,
non importa,
i ciclisti.
No, 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 tirate giù il freno a mano, divertitevi, fate lo slalom. Su, non è possibile. Su,
stiamo parlando veramente de sciocchezze. E chiudiamo oggi la nostra trasmissione con una cosa su cui avremmo potuto però raccontare a lungo e divertirci moltissimo, e che riguarda il contabile licenziato che fa tremare il principe Alberto di Monaco. Succede che questo Claude Palmero è stato per oltre 20 anni l'uomo amministratore dei beni della famiglia Ranieri, da Ranieri III fino appunto ad Alberto di Monaco, e siccome alla fine lo strano sovrano del principato, perché dico strano è dire poco, alla fine lo ha licenziato perché non so che cosa non gli ha concesso, e questo giustamente ha preso i suoi quaderni, ha detto adesso metto tutto in piazza, spese folli e sotterfugi in 5 quaderni tutti i suoi segreti. Mai licenziare le persone che sanno molto delle tue spese, di te. Insomma, non credi, Franco?
E questo com'era? Hai presente la Divina Commedia? Quello dice, teneva ambo le chiavi del cor di Federico,
certo.
Quello
sì,
teneva
sì,
i quaderni, quindi
quello teneva i quaderni, come si suol dire.
Come si suol dire,
e allora,
io comunque sono amareggiato.
Sì,
perché, sì, perché io ho la residenza a Monte Carlo e quindi mi dispiace che il mio paese...
Lo capisco.
La tua terra d'elezione.
Certo, sì,
il mio cuore è lì.
Ovviamente sta scherzando.
No, io ho la residenza davvero. Conto in banca lì, insomma, mi consente
di essere...
Sono come i tennisti, i piloti di Formula 1.
Certamente. Va bene,
militanti di Rifondazione.
Militanti di Rifondazione, siamo tutti lì residenti.
Va bene, signori, adesso ci siamo divertiti anche oggi. Speriamo di aver divertito anche voi con delle notizie che però a volte divertenti non sono per niente, e che spero anche invece di aver insieme a voi dato la possibilità a tutti di riflettere su questa autonomia differenziata e che cosa vorrà dire averla come legge nazionale sulla disgregazione e lo spopolamento dello Stato. Riflessione che vi regaliamo, e poi farete voi quello che riterrete più opportuno quando ovviamente ci sarà un referendum per confermarla. E adesso che siamo arrivati alle 11.01 del 24 di gennaio 2024, vi saluto dandovi appuntamento ovviamente a domani. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Una buona giornata a tutti.